cultura che non ti aspetti.
Chitarre elettriche, supereroi, Max Frisch. Non sono parole a caso, evidentemente non ho avuto un improvviso ictus, ma è un piccolo e non esaustivo elenco degli argomenti che toccheremo in questa puntata del mercoledì di K, quella mediana che taglia in due la settimana, il cosiddetto giro di boa. Allora, tra poco parliamo di chitarre Fender, visto che è uscita qualche tempo fa la notizia che la Fender, la storica marca di chitarre elettriche, quelle suonate anche da Jimi Hendrix, vorrebbe blindare la forma della chitarra doppia spalla mancante da un punto di vista dei diritti, in modo da costringere chiunque a pagare una tassa se vuole fare una chitarra di quella forma lì. Non è semplice come potrebbe sembrare questa operazione, anzi per molti versi è anche controproducente dal punto di vista dell'immagine che sta uscendo di Fender. Ne parleremo tra poco col collega e amico Sergio De Laurentiis, che spesso trovate anche a condurre K in settimane diverse da queste. Oggi sarà nella veste di ospite, di appassionato di chitarre e di specialista proprio di questo settore. Ne parleremo tra poco proprio con lui. Poi alle 5:20 l'intervista di La Litta del Parente a Beatrice Graff, perché questa sera alle 18 al camping di Bellinzona inizia Cycloton, è un festival itinerante che si svolge all'aria aperta, arriva in Ticino per la prima volta, si sposta in bicicletta, ci sono 3 appuntamenti ticinesi, questa sera il primo a Bellinzona. E Beatrice Graff evidentemente è tra le organizzatrici di questa iniziativa, di questo giro. Alle 5:35 dopo il notiziario parliamo di Clown, per un articolo uscito sul portale Cultura, articolo che ci verrà raccontato dalla scrittrice Valentina Mira, che scrive anche per noi, scrittrice peraltro di grande successo anche in Italia, che fa un po' una riflessione sul clown e su questa strana maschera, che in realtà è un insieme di tante maschere. Alle 6 e meno qualche minuto l'appuntamento con K in libertà. Oggi volevo parlare, anzi parlerò di cambiamento, qualche riflessione intorno al tema del cambiamento, a quanto forse non dovremmo accogliere sempre così a braccia aperte ogni tipo di cambiamento, alcuni sono pericolosi. E poi alle 18 Super Heroes, le origini del mito, una mostra in corso al castello di Novara, quindi non lontanissimo dalla Svizzera italiana, molto interessante, che sta girando il mondo, era stato anche a San Francisco, e collega in un certo senso il tema del supereroe con quello della mitologia greca. Ne parleremo con uno dei curatori. Per finire, K e spalla, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, appena pubblicato per la prima volta in Italia, offre spunti per riflettere alla nostra ospite di oggi, la nostra firma di oggi, che è Giuliana Altamura. Partiamo con la musica, Fatoumata Diawara con Diané.
Yeah.
In questa prima pagina di K di questo pomeriggio, quella fascia che ormai lo dico spesso, che non si sa mai se dire buongiorno o buonasera, intanto dico ciao, ciao Sergio.
Io dico buonasera, così. Già.
Buonasera Sergio De Laurentiis, responsabile della programmazione musicale di Rete 2, appassionato di chitarra, tu mi hai chiesto di non dire collezionista.
Meglio di no.
Quante Fender hai a casa o fuori casa, insomma, quante Fender ti accompagnano nella vita?
Sai che non lo so, e questo è il problema, quindi io andrei oltre.
Perché... Andiamo oltre, andiamo all'argomento allora, perché parliamo di Fender? Parliamo di Fender perché questa azienda storica della chitarra elettrica vuole che la concorrenza, cioè tutto il resto del mondo, smetta di copiare la Stratocaster, che è l'icona delle icone nella chitarra elettrica. Lo scorso maggio Fender ha inviato infatti lettere di diffida a decine di società che producono chitarre, chiedendo di interrompere la produzione di strumenti che imitino in qualche modo quella forma tipica della chitarra di Jimi Hendrix, per capirci, la doppia spalla mancante. È una decisione bizzarra, a dir poco, questa, perché la forma in realtà è difficile proteggerla con un copyright. Arriva da una sentenza europea, Fender sta cercando un po' di forzare le cose. Non entreremo nella parte tecnica qui con Sergio De Laurentiis, però intanto questo è lo scenario che ci dice che Fender si sta comportando in una maniera che le sta inimicando la maggior parte dei musicisti, perché tantissimi amano Fender. Fender è un mito nel mondo delle chitarre, della musica rock soprattutto, però dall'altra parte se ti comporti così fai un po' quello che hanno fatto i Metallica tanti anni fa con Napster. Hanno fatto la guerra a Napster e i loro fan hanno fatto la guerra ai Metallica perché i loro fan andavano su Napster.
Siamo più o meno dalle stesse parti. Allora, diamo giusto qualche indicazione anche tecnica. Stiamo parlando appunto di una causa che è stata intentata in Germania, a Düsseldorf per la precisione, sulla forma del corpo della chitarra, come ha giustamente già detto Marco. È un concetto bizzarro, in effetti, perché la Fender non ha mai ottenuto il marchio registrato sulla forma delle sue chitarre, dal Telecaster, la Stratocaster, il basso Precision, per esempio. E sono tutte forme che naturalmente troviamo in tanti altri marchi. Segno che il genio di Leo Fender è tale perché viene ancora adesso copiato. Allora, qui siamo entrati in un territorio abbastanza minato, perché non è formalmente ancora un attacco legale, è una minaccia legale, il che rende il tutto, se vuoi, ancora più sgradevole, perché c'è questo atteggiamento, diciamo, da bullo del nuovo CEO della Fender. Questo è stato praticamente il suo primo atto da CEO della Fender.
È partito col piede giusto, proprio.
Subito per farsi amare.
Si è fatto un sacco di amici.
Infatti. E la reazione è stata particolarmente pesante da parte del mondo, insomma, dei musicisti, sia professionisti sia dei tanti, tanti amatori, appassionati, insomma. Non è stato visto proprio di buon occhio e non è ancora chiaro nemmeno esattamente che cosa possa ottenere, perché è debole come posizione. Si diceva che prima loro non hanno mai ottenuto il marchio registrato sulla forma del corpo. Ce l'hanno sulla paletta. Questo è importante da sottolineare, tant'è vero che non vedrete mai delle chitarre di altri marchi con la paletta, cioè proprio la parte alta del manico, uguale a quella della Stratocaster, della Telecaster. Quello non si può fare. Sulla forma, oggettivamente, è uno strano concetto, una forma ormai vecchia di più di 70 anni, quindi siamo già dalle parti del public domain, come si dice in inglese, dominio pubblico. E perché allora adesso, in questo particolare momento, questo CEO Edward Bloch ha deciso di attaccare in questa maniera?
Perché?
Ci sono molte spiegazioni, alcune plausibili, alcune meno. Allora, diciamo che quasi sicuramente c'è una certa paura, c'è un certo timore di vedere sempre meno, come dire, posizione dominante, no? in questo ambito. È ancora il leader a livello mondiale. Però ci sono tanti esempi che stanno dicendo: ehi, attenzione, sugli grandi mercati, non solo quello americano e quello europeo, la Fender sta perdendo letteralmente spazio e quindi soldi. Poi c'è un altro aspetto che fa anche riflettere, questo lo dicono molti musicisti: la Fender sta perdendo tanto spazio anche perché la qualità della concorrenza è migliore, per di più magari a pari prezzo o addirittura a un prezzo minore. E quindi siamo nell'ambito del capitalismo, giusto? L'offerta, la concorrenza, tutte queste cose qua. L'atteggiamento di Fender è curioso perché nel nome di non si sa bene quale criterio, quale valore, sta attaccando i concorrenti che stanno facendo un po' meglio il loro lavoro. questo potrebbe essere uno dei...
Si aggrappa a un diritto acquisito che sembra quasi un diritto nobiliare. Non potete toccare le mie chitarre, non potete usare la loro forma, anche se l'avete usata per 70 anni. E poi tu mi dicevi, anche se in questi 70 anni l'avete migliorata, e io stessa Fender ho beneficiato di quei miglioramenti.
È vero, è successo proprio così. Ci sono stati tanti che hanno portato delle innovazioni che poi sono state introdotte dalla Fender. Il paradosso è che chi ha creato la Fender, la Stratocaster in particolare, perché stiamo parlando di questo modello, Leo Fender, quindi questo geniale tinkerer, come si dice in inglese, era uno che amava giocare con l'elettronica, non era un liutaio, però aveva capito che c'era un mercato ed è stato il primo ad introdurre la produzione di massa di questi strumenti ad un prezzo più basso, quindi accessibile per tutti o quasi. La cosa bella è che lui ha inventato la Telecaster, la Stratocaster, il basso Precision, ma ha lasciato la sua azienda, la Fender, nel 1965, quindi praticamente 17-18 anni dopo averla fondata, perché l'ha venduta a una grande corporation, alla CBS. Uscito dalla sua Fender, lui ha creato altri due marchi, dove naturalmente cosa faceva? Proponeva ancora gli stessi modelli, quindi la forma della Stratocaster, della Telecaster. Il paradosso sarebbe questo, cioè adesso, fosse ancora vivo Leo Fender, probabilmente riceverebbe una di queste lettere di minacce dalla Fender stessa. C'è un altro aspetto che fa riflettere in questa vicenda, e cioè questo atteggiamento che non è solo della Fender, quindi non stiamo parlando solo di questo ambito degli strumenti musicali, ma lo vediamo anche nel cinema, lo vediamo nella musica, e cioè uno sfruttamento parossistico, direi, del catalogo.
Sembra proprio il capitale.
Sì, cioè il capitale.
Quello che tu sai che ha funzionato in passato.
Perfetto.
Continui a spremerlo. Non so, il 14° episodio di Marvel sui supereroi nel cinema, per esempio.
È quella roba lì. E fa riflettere, perché ci sono ormai le cifre, sono sempre più evidenti e ci sono sempre più critiche anche in questa direzione. Perché è mai possibile che ormai l'investimento è tutto alle spalle? 400 milioni per il catalogo musicale di Bob Dylan, invento. Sono tutte cose che ti fanno pensare letteralmente che la grande casa discografica, l'industria discografica, ha già deciso che non investirà tanto nel futuro, vuole sfruttare quello che ha già. E fa riflettere, insomma.
A spremere sempre lo stesso limone, poi di succo non ne rimane mica più per le generazioni successive.
Esatto.
Insomma, mi sembra di capire la tua lettura su questo strano affare di Fender. Da un lato un CEO appena arrivato che sembra un po' un elefante nella cristalleria, dall'altro però anche un segnale di scarsità di capacità di innovare, di pensare il futuro per mantenere la posizione che hanno e concentrarsi invece sul come fare trincea, come blindare il proprio passato in modo da poterlo monetizzare il più possibile. Sono queste
sì,
le due cose.
Sono le due cose, poi ci mettiamo anche l'aspetto muscolare, naturalmente.
Certo.
Io adesso
un po' trampiano.
Ma lo dici tu,
lo dico io, dai.
L'hanno pensato credo tutti, perché purtroppo l'atteggiamento ancora una volta è quello del bullo che fa valere la sua posizione di forza, di apparente forza, sulla base però di un criterio abbastanza debole. Tanto è vero che le reazioni, appunto ti dicevo, sono state abbastanza veementi e quasi tutte contro la Fender. Quindi il paradosso, nemmeno tanto lontano credo, è che la Fender si dovrà pentire di questo tipo di azione, perché il rischio molto concreto è che comincino a calare le vendite, che la Fender perda anche quell'aura, quella mistica, no? Che nel mondo della musica, dei musicisti, è sempre presente.
Il sentimento conta quando compri una chitarra, tu lo sai molto bene. Non sei un collezionista, non l'abbiamo detto,
perché
sei un appassionato. Sergio De Laurentiis, grazie, abbiamo fatto un po' il punto su questa questione, vedremo come si evolve e non escludo magari che ne riparliamo ancora qui a K, magari sarai tu il conduttore e io farò finta di saperne quanto ne sei tu.
Volentieri.
Grazie mille.
Wafadar hai mitti Punjab wali wafadar hai khoon Punjabiyan da o yari na de naal di nahi o kithe vair manna pau Punjabiyan da jaggon bariyan palle vich khubiyan ne o ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਬੀ ਪੇਟ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਣ ਤੌਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ
ਦੱਸਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ
Punjabi Andy Shan, il titolo del brano, un po' di musica indiana qui a K, Hans Rai Hans è l'autore ed è tratto dalla colonna sonora del film Bend It Like Beckham. Questa sera alle 18 al camping di Bellinzona sarà possibile assistere a un concerto che unisce musica, creatività e sostenibilità. Arriva per la prima volta infatti in Ticino Cycloton, un festival itinerante che si svolge all'aria aperta e che si sposta in bicicletta. Progetto che ci incuriosisce subito e quindi com'è nata quest'idea ci siamo chiesti. Ce lo ha raccontato alla lita del parente Beatrice Graf, che è batterista, premio svizzero di musica 2019 e fa evidentemente parte di questo progetto itinerante. Sentiamo l'intervista.
En 2018 j'ai joué dans un festival qui s'appelait Festival dans une forêt.
Nel 2018 ho suonato a un festival chiamato Festival nella foresta, dove c'era un impianto audio alimentato dall'energia umana. La gente pedalava per generare elettricità. E insieme a Bernard Seitz, l'ideatore di quell'impianto, abbiamo dato sfogo alla nostra fantasia. Abbiamo pensato a una versione mobile, una versione da festival in cui ci spostavamo da un luogo all'altro con l'intero impianto audio e gli strumenti musicali. Ed è così che è nata la prima edizione di Cycloton nel 2019. Per me ciò che conta è portare la cultura nei luoghi dove si trovano le persone, nella quotidianità. Quindi ci esibiamo sia in un campeggio che in riva a un lago o anche in un hotel nell'Alto Vallese. Ci esibiremo anche nei pressi di un castello a Loic. Ogni volta si tratta quindi di spazi diversi, di ambienti diversi e noi progettiamo Cycloton proprio per coinvolgere il pubblico, affinché tutte le generazioni possano partecipare, dato che i concerti si svolgono a fine giornata. Questo permette a bambini, nonni, a tutti di venire a godersi la musica. E i concerti sono offerta libera, le persone pagano quanto vogliono, non c'è un biglietto d'ingresso vero e proprio. Chiediamo un contributo libero, insomma, facciamo passare il cappello.
Ecco, ma allora quali sono le tappe di questa edizione?
Allora, cette année, on a commencé par trois jours à la Fête de la Musique à Genève.
Allora, quest'anno abbiamo iniziato con tre giorni alla Festa della Musica a Ginevra. Poi prendiamo il treno per venire in Ticino con i carretti. Qui faremo tre date. Cominciamo questa sera al campeggio di Bellinzona alle ore 18, poi saremo al Lido di Magadino il 9 e il 10 ci esibiremo al Lido San Domenico. L'inizio del concerto è previsto per le 19.30. Dopodiché prenderemo di nuovo il treno per attraversare le Alpi e faremo un tour in tutto il Vallese. Inizieremo con tre date nell'Alto Vallese e lì suonerò con altri musicisti, poiché in Ticino mi esibisco in duo con Martina Berter, il duo Esther Poli, e avremo alcuni musicisti ospiti, Joël Goriot, con la violinista di Bellinzona, Fulvia Torricelli, che verrà con il suo gruppo. E poi al Lido San Domenico ci sarà Nick, il proprietario del bar, che suonerà con il suo duo Virunga. Subito dopo partiremo per il Vallese, percorreremo tutta la Valle del Rodano. Quindi saremo a Reckingen, a Natters, a Loic. Arriveremo nei pressi di Sierre, Grosne, in riva a un laghetto. Poesion, saremo alla Fattoria Esil a Monté al Parco del Mirage e lì ci sarà Tommy Chanson, che anche lui è un batterista come me, ma un po' l'istrumentista che quest'anno ha vinto un premio svizzero di musica. E avremo come ospite Efraim Salzman, che suona Lach Brecht, Valesano e le percussioni. E poi si prosegue a Vevey, alla Terrasse du Bout du Monde. Lì avremo come ospite il trombettista jazz Mathieu Michel. E poi a Saint-Saphorin ci sarà Maimouna. È una musicista valesana che però vive nel canton di Vaud, Ferré, e si esibirà in una solo. Proseguiremo poi nei dintorni di Losanna, alla fattoria di Bassange, a Écublan e Moudon. Andremo al Giardino dei Musei e concluderemo quindi con questo festival chiamato Festival in questa foresta Moncoeur vicino a Friburgo, a Villars-sur-Glâne, dove ho incontrato gli ideatori di questo rivoluzionario sistema di amplificazioni, Bernard Zitz e Pierre Berset.
È la prima volta che Cycloton arriva in Ticino.
C'est la première fois que nous venons au Tessin.
Ogni anno i nostri itinerari sono diversi. L'anno scorso siamo andati da San Gallo a Friburgo, quindi passando per i cantoni di Zurigo, Soletta, Argovia, Berna, Vaud e Friburgo. E quest'anno è la prima volta che veniamo in Ticino e poi nel Vallese.
Di volta in volta ci sono dunque dei nuovi musicisti. Come scegliete gli artisti con cui collaborare per il progetto?
Alors parfois c'est les lieux d'accueil qui nous proposent un duo.
A volte sono le strutture che ci propongono un duo. Ad esempio, qui a Lido San Domenico, dove l'anno scorso mi sono esibita da solista, ho parlato con Nick e lui mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere suonare con il suo duo. E io ho risposto, fantastico! E a volte siamo anche noi a chiedere a musicisti professionisti che conosciamo di accompagnarci. Il principio è che quando ci fermiamo in un posto, suoniamo con musicisti del posto e della regione. Quindi qui, in Ticino, ci sono Virunga e Fulvia Torricelli, che ora vive a Ginevra, ma è originaria di Bellinzona. Ha un trio di musica afro-peruviana.
E poi bisogna pedalare a tutti i concerti, anche a Bellinzona questa sera.
Le public, c'est lui qui participe activement au concert.
È il pubblico a partecipare attivamente al concerto e lui a creare l'energia. È un impianto audio che funziona senza 230 volt. Si può suonare in mezzo a un campo, in cima a una montagna, si può suonare ovunque. È un impianto audio che funziona a 12 volt. Quindi due persone del pubblico pedalano ed è proprio questo che fa funzionare l'impianto. Se smettono di pedalare, dopo 5 secondi il suono scompare del tutto.
Au bout de 5 secondi, il n'y a plus de son du tout.
E quali sono i progetti futuri di Cycloton?
Peut-être à l'étranger, l'avantage de la Suisse.
Forse all'estero. Il vantaggio della Svizzera è che ci sono molti piccoli villaggi a breve distanza l'uno dall'altro. Ma ci piacerebbe anche lavorare oltre confine e magari un giorno andare verso il Giura, lungo la linea del Giura. E potremmo collaborare anche con la Germania e con la Francia. Questo è un progetto. Inoltre anche nei dintorni di Ginevra. C'è l'idea di organizzare un tour in tutti i comuni del canton Ginevra. Anche questo è un altro progetto. C'è una regione della Svizzera dove non siamo ancora stati ed è la Svizzera centrale. Quindi, ogni anno, a seconda dei desideri delle persone che conosciamo in certe regioni, disegniamo il tour. Forse ci sarà anche l'Engadina, cioè i Grigioni. Non siamo mai stati nei Grigioni. Come dire, la Svizzera è piccola, ma in realtà può essere anche molto grande. Quando ci si sposta in bicicletta ogni 30 o 40 chilometri, bisogna trovare un nuovo partner di tappa. La difficoltà maggiore di questo tour è proprio organizzarlo. Una volta sul posto è facile, ma è tutta la preparazione a monte che è piuttosto complicata.
È facile, ma è tutta la produzione en amont che è assez complicata.
La voce di Beatrice Graff per il progetto Cycloton, che questa sera è al camping di Bellinzona alle 18, poi domani a Magadino, al Lido, sempre alle 18. E per finire, l'ultimo appuntamento in Ticino è venerdì sera a Lido San Domenico a Lugano alle 19.30. Thank you.
chez une fille.
Rock It Crusty, fate entrare i clown. Questo è il titolo dell'articolo, sempre sul nostro portale web Cultura, di cui parliamo stasera, che ci accompagna in un viaggio che va da Umberto Eco a Victor Hugo, fino a Saw l'enigmista, Picasso, passando per il Joker di Batman, mostrando come il pagliaccio non susciti in noi solo risate. A guidarci in questo percorso è l'autrice dell'articolo, che intanto saluto. Valentina Mira, ciao, bentrovata.
Ciao, ciao, grazie per avermi invitata.
Valentina Mira collabora anche con la RSI evidentemente, ma anche con vari quotidiani. In passato ha collaborato con Il Manifesto, Il Corriere della Sera. È una scrittrice di successo e la sua riflessione, la tua riflessione, Valentina, dicevo, sul nostro portale Cultura, ruota intorno al ruolo del clown. La cosa interessante è che tu non parti tanto dal ruolo che il clown ha per una collettività, ma il ruolo che potrebbe avere, con un punto di domanda, la collettività per il clown.
In realtà è una domanda, una riflessione che mi è venuta in dormiveglia, a volte mi capita questo, insomma, scrivendo, ed è proprio in realtà un paio di frasi che poi ho messo nell'articolo in maniera abbastanza fedele, proprio come l'avevo pensata all'inizio, cioè dunque il clown è liberatorio, in esso il pubblico proietta le parti negative di sé e le esorcizza grazie alla risata. Questo è il clown per il pubblico, ma cos'è il pubblico per il clown? Cioè mi sono chiesta sostanzialmente chi sia il clown, perché poi perché fa quello che fa vuol dire chiedersi ontologicamente, ma anche come maschera sociale, psicologica, eccetera, chi sia il clown, perché lo fa.
È una maschera quella del clown che all'interno poi racchiude tante maschere, difficile forse anche dare una risposta univoca sui motivi che possono portare una persona a intraprendere questa carriera. Tu che risposta ti sei data? Perché lo fa chi fa il clown?
Allora, premettendo che non c'è appunto una risposta univoca, e sicuramente la risata è intesa come non tanto come ridere quanto il desiderio, la capacità di far ridere gli altri, può essere anche un meccanismo di coping molto, tra i più belli tra l'altro, no? Tra i più, se vogliamo, funzionali. Però sicuramente siamo in un'epoca in cui tra cultura dei meme c'è un certo imperativo, no? di far ridere oltre che di ridere, e quindi sicuramente il fatto che negli ultimi decenni la maschera del clown sia diventata qualcosa di un po' più oscuro, penso agli horror, penso a Sole Enigmista e il suo sadismo, la voglia di ingabbiare e punire, penso a It, che era fondamentalmente un trasformista, no? Che rappresenta l'infanzia negata, il rimosso con il tombino, un trasformista perché lui si inventava di volta in volta nel libro altre cose per attrarre, per predare meglio i bambini e comunque le persone con un certo grado di purezza ancora intatto che voleva punire. Quindi, tornando alla tua domanda, non c'è una risposta univoca, però ci sono anche dei lati oscuri che si possono analizzare e parlerei ancora per un sacco, ma ti ripasso la palla.
Beh, è vero che una delle cose che rendono affascinante la figura del clown è proprio quella che fa ridere, però allo stesso tempo forse anche è necessaria per far ridere questa parte oscura, questo lato oscuro che deve avere, che è forse uno dei motivi per cui ha così successo la maschera del clown nei film horror. Io sono appartengo a quella generazione che si ha letto il libro di Stephen King, It, che soprattutto ho visto l'adattamento televisivo, quello vecchio, che mi ha fatto una paura terrificante fin quando poi nella seconda parte in realtà era un po' più debole, ma quando vedi questo clown che offre il palloncino con la faccia dentro al tombino, io non ci ho dormito per degli anni. Come mai il clown è capace allo stesso tempo di racchiudere nella stessa cosa la risata e il terrore più profondo, più ancestrale? Quali sono le radici di questo strano collegamento?
Allora, io nell'articolo sono partita dal discorso sulla risata, no? Che è un discorso effettivamente molto oscuro. Secondo me ci sono due tipi di radici nella nostra cultura, psicologiche e religiose. A quelle religiose accendo un po' nel pezzo, no? Dico, c'è tutto il discorso per cui la risata era del diavolo. Per molti secoli si è ritenuta una cosa del genere, però anche abbastanza violenta, no? Come cosa, come imposizione. E quindi sicuramente un po' c'è la tradizione cattolica, no? Anche molto giudicante in questo senso. Dall'altra parte probabilmente ha proprio a che fare con quei meccanismi di coping, no? Quel perché poi in una famiglia c'è un bambino che razionalizza tutto per capire e l'altro che invece si dice a Roma la butta in caciara. Magari è appunto un modo per non affrontare talvolta o invece affrontare in maniera anche intelligente determinati tratti difficili, tossici, eccetera. Sì, può partire da un nucleo di oscurità di qualche tipo, da un dolore, ma come tanti talenti poi nella vita nascono da una ferita a cui poi mettiamo le ali in qualche modo. Però la cosa su cui mi soffermo molto nell'articolo e con cui poi lo chiudo è la differenza tra la risata dell'oppressore, appunto sadica, che è poi la risata di It, che è la risata di Sole Enigmista, e la risata invece del ribelle, che è qualcosa di differente, perché appunto va verso l'alto, ecco, non si diverte a opprimere.
È una distinzione molto interessante sulla quale riflettere, forse fa anche, e te lo domando a questo punto, secondo te fa anche il paio con l'altro elemento che emerge nel leggere il tuo articolo, ovvero quella nota che ci deve forse sempre essere nel clown, un po' di malinconia, un po' di tramonto, non so come dire. Il clown è quello che spesso trova anche la lacrimina dipinta sulla faccia. C'è sempre questa nota un po' di tristezza alla base anche del modo in cui il clown fa ridere.
Vi fa pensare insomma a Victor Hugo che citavo appunto nel pezzo, no? C'è un libro bellissimo che lui ha scritto che è L'uomo che ride, in cui c'è questo uno dei personaggi principali che è Gwynplaine, non so se lo sto pronunciando bene, che è questo personaggio che è clownesco fin dal nome, perché se appunto con queste WY è un nome non comune, e lui è una sorta di Joker ante litteram, nel senso che come il Joker poi della filmografia insomma molto più tarda, anche lui ha questo sorriso praticamente marchiato sul viso, ed è anche un personaggio molto attuale perché a sfregiargli il viso incidendogli quel sorriso sono stati quelli che Victor Hugo chiama compracicos o comprapequeños, che erano questi nobili che rapivano dei ragazzini e delle ragazzine e tra le altre cose li sfregiavano anche per il loro stesso divertimento. Il personaggio di Gwynplaine non è un personaggio che fa ridere, però rappresenta un po' appunto proprio la maschera del clown, proprio la parte sofferta della maschera del clown.
È una lettura interessante quella che tu hai proposto sul sito del RSI Cultura, perché appunto racconta il clown da tante facce, sono tante le sfaccettature, c'è la malinconia, la tristezza, c'è la parte orrorifica, c'è anche la parte cinica, perché poi citi non a caso anche Krusty il clown, che forse è il più divertente tra quelli più recenti di clown dei cartoni animati, quello dei Simpson, dove in questo caso l'anima cinica vola altissima, perché è un clown che non si fa nessuno scrupolo a dare tramite i suoi marchi di hamburger, per esempio, da mangiare ai bambini le peggio porcherie, e comunque a fare profitto proprio letteralmente sulla pelle, attraverso la pelle, la salute dei bambini che lo adorano. Insomma, sono tante le contraddizioni di questa maschera, forse anche per questo, Valentina, che è una maschera che sopravvive ai secoli e funziona e fa ridere, e non solo ridere ancora adesso.
Sì, probabilmente sì, però appunto forse indagarla ci aiuta a capire i tempi in cui viviamo, perché poi il clown capitalista estremamente sadico, anche nei confronti dei bambini, mi sembra che sia proprio una maschera fin troppo diffusa e che appunto va indagata.
Valentina Mira, grazie per aver parlato con noi di clown e per aver introdotto questo affascinante argomento. Vi ricordo il titolo dell'articolo, lo trovate sul sito RSI, Grock It Krusty. Non abbiamo parlato di Grock, altro grande clown della prima metà del secolo XX, ai tempi era conosciuto tanto quanto Charlie Chaplin, era svizzero, ma comunque troverete anche i link per conoscerlo meglio in questo articolo. Grock It Krusty, fate entrare i clown, scritto da Valentina Mira. Grazie mille Valentina e buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a voi.
There's a man who call it love, seeking shelter from the measure of one's life against the gods, so devoid of depth and pleasure.
Why we recognize each other, wounds that look alike, they tend to reflect one another. So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers, just to sew a pair of wings that won't hold in stormy weather. We both knew this would be real, 'cause where God's living, no man can just one finger.
Lau Noah con Chris Tile, Less a Man Would Call It Love, il titolo di questo brano. Adesso ci ascoltiamo insieme una versione un po' curiosa di Smoke on the Water, perché loro sono i Señor Coconut. O Señor Coconut. O Señor Coconut. Boh, dipende.
Thank you. have much time. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around, but some stupid with a flag on burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky.
Più invecchio e più mi convinco che in questi ultimi decenni ci siamo lasciati prendere un po' la mano dal concetto di cambiamento, anzi mi correggo, dall'idea che un cambiamento rapido e continuo sia una cosa intrinsecamente positiva. Un po' fa parte dell'età, me ne rendo conto, la frustrazione per quei piccoli cambiamenti quotidiani che ti costringono a rivedere le tue abitudini, i tuoi comportamenti. Questa frustrazione aumenta dopo anno, anno dopo anno. In un editoriale di qualche anno fa avevo chiamato un po' per scherzo la nostra epoca aggiornamento cene, un'epoca in cui la normalità è essere circondati da oggetti che non sono mai finiti, mai completi, mai a posto, hanno sempre continuamente bisogno di aggiornamenti. Decisamente la strada sbagliata dell'evoluzione tecnologica, a mio modo di vedere. e questa normalizzazione della precarietà permanente delle cose, quest'idea che molte di queste cose siano fatte per essere aggiornate continuamente, secondo me ha prodotto anche delle conseguenze sul modo in cui pensiamo. Ci siamo abituati, infatti, a considerare il cambiamento non solo positivo a prescindere, ma anche necessario, obbligatorio, cambiare per stare al passo coi tempi. È uno dei mantra più sentiti e più stupidi della nostra epoca. E basterebbe studiare un po' di biologia evoluzionistica per rendersene conto, visto che ci sono specie al mondo che sono uguali a se stesse da decine di milioni di anni, come gli squali o i coccodrilli, che hanno trovato una formula di successo e quindi non hanno più bisogno di cambiare. Noi quell'intelligenza lì mi pare che non ce l'abbiamo. Il cambiamento nel nostro mondo non arriva come risposta a un bisogno o come adattamento a un ambiente mutato. Il cambiamento nel mondo umano è un dovere, l'unico modo per evitare di restare indietro rispetto a chi e a cosa. Non è dato sapere. La conseguenza più ovvia è che la maggior parte dei cambiamenti che subiamo non sono davvero utili, non sono davvero per il meglio. Registro, al contrario, con una certa tristezza che spesso un cambiamento è solo un modo per qualcuno appena arrivato al vertice di una struttura organizzativa per esibire le sue idee innovative e per dire al mondo che lui esiste, che c'è anche lui. Nelle aziende questo è particolarmente evidente e dopo 20 anni in RSI, ad esempio, sono tanti cambiamenti epocali, tra virgolette, che ho visto passare e che in realtà sono stati scalzati nel tempo, in un tempo anche rapido, da altrettanti cambiamenti epocali al variare delle circostanze contingenti. E quindi, semplicemente, quando sento parlare di cambiamenti rivoluzionari, non credo più in automatico che cambiare significhi migliorare. Questa lunghissima premessa per dire cosa? Che Elon Musk, sempre lui, ha detto di recente che nei prossimi anni vuole mettere in orbita 1 milione di satelliti. 1 milione di satelliti. Oggi ce ne sono circa, forse 30.000, che sono già tanti. Mezzo mondo scientifico è insorto perché una tale quantità di oggetti in orbita renderà praticamente impossibile l'astronomia da Terra. E poi è molto pericolosa per ogni missione spaziale, per il rischio di collisioni, di effetti cascata. Quando due oggetti collidono nello spazio, poi cominciano a creare frammenti che collidono con altri frammenti. Insomma, si rischia di rendere inabitabile e inattraversabile l'orbita bassa del nostro pianeta e di chiuderci dentro, quindi, in un pianeta ancora prima di iniziare a esplorare l'esterno. E poi consideriamo l'enorme danno ambientale, non solo dei lanci, che saranno centinaia e centinaia, e consumano tanto carburante e producono una quantità spropositata di gas, ma soprattutto anche l'inquinamento dovuto alla ricaduta di questi oggetti, di questo milione di satelliti che a fine vita vengono fatti orbitare finché non rientrano nell'atmosfera, si inceneriscono e sono tonnellate di alluminio, di litio, di metalli di ogni tipo che diventano polvere e che rimangono nell'atmosfera. Allora Musk, è da dire, non è l'unico, non è il solo in questo delirio di onnipotenza spaziale che accomuna bizzarramente molti multimiliardari anglosassoni. E non è improbabile, peraltro, che nel giro di pochi anni il cielo sia popolato da ben più di 1 milione di satelliti da parte di diverse aziende, c'è chi parla di 1.700.000 satelliti. Ma è il cambiamento. E chi lo ferma il cambiamento, anche quando sottrae al resto del mondo il cielo stellato? Forse dovremmo ripartire da qui, ragionarci sopra, cominciare a mettere in discussione proprio questo assunto nel quale siamo cresciuti, immersi fino alle orecchie, che il cambiamento debba essere per forza continuo e necessario. Perché sarà forse un ragionare da vecchi, però io sono convinto del contrario.
Cosa guardi con quegli occhi, mentre mi sfidi, in fondo un po' mi tocchi, e lo fai piano, lentamente, nel giudicarti non ti vivi il presente, la voce trema e ballerina, ti tieni forte ma poi dentro è una cantina, e solo il nelle botti e tu hai sete, dunque piano un po' ti tocchi e tocchi il cielo per davvero, eppure prima ero solo l'uomo nero, anche se avverti la sciagura, senti piacere in che te ne fai se non hai intoppi, se nella vita tutto brilla con i fiocchi, non te la gusti veramente, ci sono anche le parentesi rotonde e proprio lì ci ritroviamo e resistiamo con fatica, anche se a
Renzo Rubino con il brano Nelle Botti ci accompagna all'appuntamento con il consiglio di oggi.
K.
I supereroi non sono un'invenzione del Novecento, ma gli eredi di una tradizione narrativa millenaria. Nasce da questa premessa Superheroes, le origini del mito, che è una mostra ospitata al Castello di Novara fino al 27 settembre di quest'anno. Esposizione prodotta da Contemporanea Progetti in collaborazione con la Fondazione M-Cube, curata da Eugenio Martera, Fabrizio Modina e Federica Montani. Dopo il successo che ha avuto negli Stati Uniti, in Finlandia e in Germania, il progetto è ora in Italia in una versione estesa che mette in dialogo archeologia, fumetto, action figures, installazioni multimediali. Saluto l'ideatore e co-curatore della mostra, Fabrizio Modina, che è con noi al telefono per parlarcene. Buonasera, benvenuto a K.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, nella descrizione della mostra si può leggere: prima che esistesse Superman c'era Ercole, prima dei comics c'era la mitologia. In che modo allora avete collegato o sono già collegati figure come Superman o Wonder Woman e come questi raccolgono, possiamo dire, l'eredità spirituale e iconografica di Ercole o delle Amazzoni?
Questo è assolutamente corretto, è un grande viaggio nel tempo in avanti e indietro, perché effettivamente i supereroi del fumetto contemporaneo, che nascono alla fine degli anni 30, devono tutto, sia a livello di concept che come iconografia, in gran parte alla mitologia greco-romana. Quindi ci sono delle analogie ovvie che ci permettono di confrontare Ercole con Superman, quindi l'idea del semi divino con dei poteri che sono ovviamente superiori a quelli della normale umanità, e ad altri personaggi come ad esempio Flash e Mercurio o Aquaman e Poseidone o Nettuno, come preferiamo chiamarlo. Quindi c'è una profonda radice culturale in un fenomeno che è nato per intrattenere gli adolescenti, che poi è diventato invece una nuova forma d'arte.
La mostra peraltro spazia ben oltre l'immaginario americano al quale tutti più o meno siamo abituati, Marvel e DC Comics principalmente, e tocca le tradizioni egizie, indiane, asiatiche, australiane. Secondo lei, perché c'è una necessità globale in tutte le società, si evolve parallelamente, di creare figure eroiche per spiegare il mondo o per superare i propri limiti?
Beh, soprattutto per pensare di essere difesi da un intermediario, no? È un tema, non per nulla i supereroi nascono appunto in America, quando già soffiavano i venti della Seconda Guerra Mondiale, che stavano arrivando anche oltreoceano, e anche un momento come la geopolitica contemporanea molto, molto caotica, i supereroi stanno conoscendo un momento di particolare valorizzazione, proprio perché attorno al mondo c'è effettivamente una narrazione che io dico sempre che non è dissimile da quella del diluvio universale, che riscontriamo un po' in tutte le civiltà, della ricerca di personaggi, uomini e donne, che possono con i loro poteri e, avere una funzione, no, di intermediaria, di un po' di protezione nei confronti della povera umanità. E quindi vediamo supereroi che arrivano dalla tradizione nordica come Thor e Asgard, dall'Africa, dall'Egitto in quanto parte dell'Africa, dall'Australia, ovviamente dal Giappone, lì poi si apre tutto l'immaginario dei manga e degli anime, ed è davvero un viaggio attorno al mondo anche con i supereroi italiani.
Supereroi italiani, voglio saperne di più. Mi dica di che supereroi parliamo.
Abbiamo una piccola produzione anche noi, perché ci sono esempi come abbiamo in mostra di Amok, che è nato negli anni 40, che è un po' un emulo di The Phantom, che è un pre-supereroe degli anni 30. E poi c'è anche Asso di Pic, che oltretutto è una chicca, perché è stato disegnato da un giovanissimo Ugo Pratt molti anni prima di creare poi il suo corto maltese.
Io stavo pensando anche ad eventuali supereroi svizzeri. Beh, Guglielmo Tell sicuramente fa parte del mito. La più recente rilettura di Heidi ne ha fatto in un certo senso un supereroe,
certo,
quando è uscito quel film in cui
possiamo considerare Green Arrow, la freccia verde dell'universo DC, come un emulo sia di Robin Hood che di Guglielmo Tell.
Molto interessante come analogia. Modina, la sezione Le grandi conquiste di questa mostra fa vedere come i supereroi abbiano anticipato temi sociali anche complessi. Lei in parte lo diceva già, nascono sotto i venti di guerra della Seconda Guerra Mondiale, quindi per rispondere anche a domande e paure presenti nella popolazione. Comunque si discutono attraverso il supereroe diritti civili, dipendenze, anche violenza domestica. Qual è stato storicamente quindi il momento in cui le strisce, i comics, i fumetti, gli albi a fumetti hanno smesso di essere solo per adolescenti, per diventare specchi della società? E quanto questa presa di coscienza, questo riconoscere questa narrazione come una forma di letteratura è arrivata finalmente anche da noi, o magari la stiamo ancora aspettando?
I fondamentali sono sicuramente gli anni 60, che hanno fatto da prepista con i grandi, questo ribollire delle culture giovanili anche nel 68 in Europa. E i comics hanno smesso di essere qualche cosa di intrattenimento per gli adolescenti, che oltretutto stavano crescendo, quindi quella generazione da bambini sono passati all'università e avevano necessità diverse. E in quel momento, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, incominciamo a vedere delle cover o degli argomenti dove i grandi nemici arrivano dalla strada, non sono più l'invasione aliene o Joker o Lex Luthor, ma l'eroina, gli LSD, le droghe, no? Quindi c'è veramente una grande sensibilità da parte degli autori di porre il pubblico di fronte dei pericoli reali, a volte anche andando contro la censura abbastanza stretta dell'epoca, soprattutto in America, e quindi io tengo particolarmente questa sezione della mostra perché è davvero rilevante nel dimostrare che i supereroi e soprattutto il fumetto in toto non può essere più considerato un argomento per bambini o per ragazzi, ma quanto di più adulto. Io dico sempre che un fumetto, un comics è a metà strada tra un libro e un film, e quindi c'è questa magia di un immaginario. E oltretutto il libro lo scrive una persona sola, il fumetto spesso è gestito da almeno tre entità, quindi chi lo scrive, chi lo disegna, chi lo inchiostra e anche chi lo colora, quindi si avvicina anche di più alla cinematografia.
Io ringrazio Fabrizio Modina, ricordiamo ancora una volta la mostra Superheroes, le origini del mito, curata da lei insieme a Eugenio Martera e Federica Montani, mostra che non è poi così lontana, perché Novara, anche dalla Svizzera italiana, alla fine è meno di 2 ore di macchina, prodotta da Contemporanea Progetti, si può visitare al Castello di Novara fino al 27 di settembre. Grazie mille, a risentirci. Buon lavoro.
Vi aspettiamo.
È o che pede o chão, meu sapato marrom. Faz coro sujo, também natural. Quando a reboada
soube, a ponta da testa ao passo, em debandada se apressa. Tão loguinho, o rebuliço das horas, de caráter novo, tudo se perderá. Que o tempo se escora, se escora. É o que pede o chão, meu sapato marrom. Faz couro sujo também natural. Quando a revoada sobre a ponta da testa, ao passo em debandada se apressa. Toda a juventude num movimento carnal cruzará os olhos, bocas e toda a vaidade, e toda a vaidade.
Maria Gadù con il brano dal titolo Ha ci porta alle 18:16 all'appuntamento quotidiano con K e Spalle. Saluto la nostra interlocutrice di questa sera, che è la scrittrice Giuliana Altamura. Buonasera Giuliana, ben ritrovata.
Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Le tue riflessioni di questa sera partono dalla pubblicazione in italiano per la prima volta del carteggio tra Bachmann e Max Frisch. Spunto per riflettere su una domanda sempre presente in questi casi, ovvero: è giusto pubblicare scritti privati che gli autori, anche se magari non ci sono più, in vita avevano esplicitamente dichiarato di non voler rendere pubblici? E allora fino a che punto il valore storico e letterario di un'opera può giustificare queste pubblicazioni? Partiamo da qui, ti lascio la parola.
Esatto, è finalmente uscito in Italia per Feltrinelli, Non siamo stati bravi, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch. E l'edizione arriva, non a caso, nell'anno del centenario della nascita di Bachmann, e rende finalmente disponibile anche ai lettori italiani una delle corrispondenze più celebri della letteratura europea del Novecento. Parliamo di due figure davvero enormi: Bachmann, poetessa, scrittrice austriaca tra le più importanti del dopoguerra, e Frisch, autore svizzero di romanzi come Faber, Stiller. I due si incontrano nel 1958, vivono una relazione intensa, tormentata, tra Roma e Zurigo, si amano profondamente e si feriscono altrettanto profondamente, e quando poi si lasciano il dolore di quella separazione entra e attraversa in qualche modo un po' l'opera di entrambi. Per decenni la critica, soprattutto quella femminista, ha raccontato la vicenda come la storia di una vittima e di un carnefice. Cioè, quindi da una parte Bachmann devastata da quella relazione e dall'altra Frisch invece responsabile della sua rovina. E il carteggio mostra però una realtà molto più complessa, come spesso succede. Ecco, sono due persone che si amano, si fraintendono, si feriscono reciprocamente, senza che però appunto i ruoli siano così semplici da assegnare. E per anni la pubblicazione è stata impossibile per una questione di diritti, perché Frisch aveva disposto una clausola testamentaria che impediva l'accesso al carteggio per 20 anni dopo la sua morte, e quel vincolo poi è decaduto nel 2011. E poi appunto gli eredi di Bachmann hanno autorizzato la pubblicazione, c'è stato un lungo lavoro editoriale che insomma ha portato poi l'edizione integrale nel 2022. E il problema però è che Bachmann non avrebbe voluto niente di tutto questo. E lo sappiamo perché lo scrive lei stessa più volte. E dopo la fine della relazione lei ha chiesto esplicitamente a Frisch di distruggere le lettere o di restituirgliele o quantomeno di distruggerle, ecco. E gli ha scritto che non vuole, proprio lo cito testualmente, che un giorno qualcuno assista allo spettacolo del loro dolore. E Frisch però non lo fa. Conserva le copie, conserva le trascrizioni di buona parte della corrispondenza e oggi appunto quelle lettere sono diventate un libro. E appunto è una vicenda che pone una questione difficile su cui credo ci sia molto da riflettere, perché da una parte c'è il diritto di un'autrice alla propria privacy, al rispetto anche della propria volontà, e dall'altra però c'è l'interesse culturale collettivo, che non è poco, perché se queste lettere appunto sono molto più del semplice racconto di una storia d'amore finita male, sono un documento letterario straordinario e aiutano a comprendere delle opere fondamentali di entrambi gli autori, come Malina di Bachmann, come Il mio nome sia Gantenbein di Frisch, e correggono decenni di interpretazioni semplicistiche, ci mostrano proprio due scrittori al lavoro, le loro idee sulla letteratura, sul rapporto tra la vita e la scrittura, sul ruolo dell'artista nel secondo dopoguerra, e come ha scritto il critico Daniel Graff, ciò che rende questa pubblicazione davvero un evento è anche l'altissimo valore letterario delle lettere stesse, perché troviamo due autori che cercano parole per dare forma ai drammi della propria esistenza e lo fanno d'amanti, certo, ma lo fanno soprattutto da scrittori. E quindi personalmente trovo debole l'idea secondo cui la volontà dell'autore debba sempre prevalere senza eccezioni.
Ah, sì, la si può semplicemente pensare come una volontà a scadenza. Dopo vent'anni, alla fine, gli interessi che giustamente legavano la tutela della privacy vengono meno. Un po' come quando vengono desecretati documenti segreti dopo tanti anni da parte di governi che non esistono più. Ecco, potrebbe essere questa una regola generale, diciamo.
Assolutamente, assolutamente. Poi, d'altra parte, se non fosse così, cioè giusto per fare uno degli esempi più noti, noi appunto non leggeremo mai Kafka, non l'avremmo mai letto, perché certo, aveva chiesto all'amico Max Brod di distruggere i suoi manoscritti, e se Brod avesse obbedito oggi non avremmo Il processo, Il castello, buona parte della sua opera, ecco. Però credo anche che sia debole la posizione opposta, cioè quella secondo cui il valore culturale autorizzerebbe automaticamente qualsiasi pubblicazione postuma. E faccio un esempio che è altrettanto recente, che un anno fa Il Saggiatore ha portato in Italia Il diario per John di Jean Didion, e anche lì si trattava di un testo privato non pensato per la pubblicazione, che conoscendo la riservatezza di Didion, che era nota a tutti, difficilmente lei avrebbe voluto rendere pubblico, perché il libro raccoglieva di fatto tutta una serie di appunti che lei prendeva dopo le sedute con lo psichiatra, ed erano pagine davvero molto intime, prima di tutto sulla depressione della figlia Quintana, sulle sue cure farmacologiche, insomma dal punto di vista storico-biografico aggiungeva davvero poco a quanto noi già sappiamo, e non offriva degli strumenti particolarmente nuovi per comprendere l'opera di Didion, ma poi soprattutto non aveva un valore letterario autonomo, perché erano proprio appunti presi per se stessa, mancava quel lavoro rigoroso sulla lingua, quella costruzione formale, no? Quelle caratteristiche che rendono Didion una delle più grandi scrittrici del Novecento. Ecco, leggendolo la sensazione era quella di entrare in una sfera privata senza però ricevere in cambio un corrispondente guadagno culturale o letterario, e nel caso Bachmann Frisch invece il guadagno conoscitivo c'è ed è enorme, e quindi forse la domanda non è tanto se è giusto pubblicare, ma quanto deve essere alto il valore storico e letterario per giustificare la violazione, diciamo, di una volontà privata. Ecco, per me nel caso di Didion non abbastanza, nel caso Bachmann Frisch invece abbastanza da giustificarla.
Sì, è un punto di vista molto interessante. Ovviamente la riflessione non finisce qui, perché tu lo ricordavi all'inizio, questo è un tema che da sempre appassiona e divide, quello proprio della necessaria compenetrazione fra interessi contrapposti, quello di un autore che dice non voglio che i miei scritti vengano pubblicati mai, e del resto del mondo che magari quegli scritti vorrebbe poterli leggere. Grazie mille Giuliana Altamura per averci aiutato anche a tracciare qualche coordinata in più in questa interessante riflessione, in questo interessante tema. A risentirci a presto qui su K.
Grazie a te.
she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
Ci salutiamo sulle note di questo capolavoro, uno dei tanti capolavori dei Beatles, Don't Let Me Down, correva l'anno 1969. Kappa ritorna domani mattina, ciao. Kappa ritorna domani pomeriggio alle 17, sempre con il sottoscritto, con Marco Pagani. Sarà un piacere essere in vostra compagnia. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle 6 del mattino con il nostro Omar Teoldi, con la rassegna stampa Verde Aurora e l'inizio dei programmi in diretta qui su Rete 2. Buona serata a tutti.
Hey man, I tried to record some drums on this track and they're not very good. I just couldn't make it sound good. I don't know why. I think it's because I suck.